Il mio bentrovato a un autore che ha scritto un libro, come ho dichiarato fuori onda, che ho affrontato con un po' di leggerezza ed è un libro in effetti molto piacevole da leggere, ma che adesso mi dà un sacco di cose da andarmi a guardare, a studiare, ad ascoltare. Allora, grazie a Franco Bergoglio per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, dicevo, un libro che racconta di questa relazione pericolosa, anzi, di queste relazioni pericolose tra jazz e romanzo poliziesco. Quando comincia questa relazione così pericolosa e perché è pericolosa?
Beh, ho giocato un po' sui luoghi comuni della letteratura noir. E questa relazione è data agli anni 20, quando il jazz muove i suoi primi passi adulti e quando anche la narrativa americana, diciamo noir, sotto General Boyle, che poi è quello che è stata un po' l'ossatura del giallo contemporaneo, ha mosso i suoi passi anche in America in contemporanea al jazz. Quindi, diciamo, date il luogo di nascita della relazione pericolosa sono comuni, gli anni 20 in America. Anche il giallo all'inglese ha avuto i suoi rapporti con la musica afroamericana, ma ovviamente il giallo all'inglese, all'Agatha Christie per capirci, ha vissuto questo rapporto in maniera indiretta e mediata dalla cultura europea.
Questo intreccio è dovuto a una casualità, cioè una casuale contemporaneità, o c'è un'affinità reale?
C'è un'affinità reale che io ho tentato di spiegare nel primo capitolo del libro, nell'analizzare di ciascun genere. Quindi il giallo vanno alla ricerca di un colpevole e lo fanno, specialmente come dicevo nel giallo all'americana, attraverso tutto un processo che è in divenire. Quindi l'autore che scrive questi romanzi sovente non sa come andrà a finire la storia, ed è quello che ci tiene incollati alla pagina dei grandi narratori americani. Non è tanto scoprire il colpevole, che è un po' il meccanismo che muove il giallo all'inglese, il capire come è stato commesso l'omicidio, ma di arrivarci pagina dopo pagina, perché il nostro eroe, il detective solitario con l'impermeabile, il cappellaccio che gira i battifondi, capire come questo detective arriva al risultato a provare la verità. E la ricerca della verità tramite una via improvvisata e tramite un percorso che non è ben definito da un tema di partenza, e arrivando poi a un finale, che è il finale del brano, è un procedimento del jazz. Io poi l'ho spiegato molto meglio, diciamo, nel libro, anche andando ad indagare qualche piccolo riferimento filosofico, senza ovviamente appesantire la scrittura, insomma.
Lei ha anche, posso dire così, adesso l'espressione non è bellissima, mi perdonerà, ma insomma, vivisezionato anche i cliché, perché insomma, uno pensa al jazz e quindi pensa alle atmosfere fumose, quindi questi locali un po' da perdizione, allora, ecco. Insomma, è molto divertente questa cosa, ma davvero questi cliché poi si ritrovano contemporaneamente nella letteratura e anche nelle figure storiche che hanno fatto il jazz.
Ma allora, beh, su questo devo dire che, a parte, mi piace molto il termine vivisezionato, perché è proprio quello che ho fatto. Io ho sempre utilizzato il termine, ho smontato, molto simile, ho smontato i meccanismi narrativi, cioè sono andato nella testa dello scrittore a capire spesso perché utilizzava quel cliché, perché inserire la musica dove non c'entra nulla, o perché inserirla in quel momento, perché far appassionare tanti detective diversi alla musica jazz. E smontando proprio il cliché, quello del locale fumoso, della cantante che può essere una bionda o una rossa e lavora in un nightclub che sovente propone la musica jazz, è stato uno dei momenti anche più divertenti di questo lavoro. E in un certo senso sono stati i cliché che hanno guidato molti dei capitoli, perché sono stati i cliché a indirizzare la mia ricerca. Quando io vedevo comparire così tanti luoghi comuni, che poi alcuni non me li aspettavo, ad esempio il pianista che accompagna la bionda e la rossa, è un personaggio che ha poi una sua dignità anche nel romanzo e sicuramente compare anche nella vita reale. Molti sono stati grandi pianisti di jazz che hanno accompagnato le cantanti, e nei romanzi questa figura del pianista, che è sempre un po' ironico nei confronti della cantante, sempre con questa sigaretta perennemente accesa, è una figura, tra l'altro ha partorito poi un romanzo di David Goodis molto bello, Imparate il pianista.
No, dico, è anche molto divertente perché questo pianista è forse l'unico rappresentante del genere maschile che non sembra lasciarsi turbare dalle conturbanti presenze
Giusto,
femminili, no?
è vero, sì, tra l'altro sì, ci sono appunto romanzi come quelli di Goodies, ma ce ne sono stati altri, proprio centrati su questa figura un po' fredda, un po' distaccata, che permette probabilmente lo sguardo distaccato dal narratore, mentre in altri casi abbiamo sassofonisti che commettono delitti, sì, o detective che suonano il sassofono nel tempo libero. Sono molto più usuali le figure che amano gli strumenti a fiato, oppure non so, anche la batteria. Abbiamo un detective che suona il contrabbasso, che è già una cosa tra virgolette postmoderna, ecco.
Ecco. Sì, voglio dire ai futuri lettori di questo libro imperdibile, se amate la musica e se amate il genere e comunque se volete imparare qualcosa, che ci si trova anche Jessica Rabbit, ecco, perché insomma è veramente, lei ha spaziato in tutto quello che si poteva scrivere, ma insomma un lavoro pazzesco. Quanti anni ci ha messo?
Ci ha messo 8 anni, in effetti è stato un lavoro lungo, denato per una scommessa fatta con un giornalista americano che diceva che avrei dovuto dimostrare la mia tesi che il jazz e il noir avevano una relazione con dei dati statistici. Questa cosa mi ha illuminato. Questa è stata una specie di fulmine che mi ha fatto vedere la strada. Poi la ricchezza che ho trovato mi ha portato a lavorare anche troppo, anche più di quello che avrei mai pensato. L'altro è stato quello del cliché, che già Umberto Eco aveva applicato al romanzo popolare ottocentesco, al fumetto, e io l'ho applicato al giallo, insomma, andando anche a pescare proprio i gialli degli anni 50, che ormai vendono soltanto le bancarelle dell'antiquariato e erano anche un po' puzzolenti di muffa, però erano anche quelli indicatori di un'epoca storica. Nel mio libro cito alcuni romanzi che secondo me sono capolavori assoluti del Novecento, qualche cosa di James Ellroy, che sicuramente tra i vertici della scrittura novecentesca, e poi c'è invece qualche romanzo che francamente è stato dimenticato a ragione dalla storia, ma che invece parlava di jazz, parlava di musica, allora per il mio argomento erano utili, insomma.
Lei ha parlato nella sua introduzione ovviamente degli Stati Uniti, ma insomma nel libro poi si valutano anche altre località del mondo e dell'Europa, e c'è un interessante capitolo dedicato all'Italia. In Italia come sono le cose?
Ma in Italia sono sostanzialmente come sono nel resto dell'Europa e come sono in tutto il mondo, cioè questo rapporto tra il jazz e il noir, o il jazz e il giallo, che dir si voglia, o il thriller, sono sostanzialmente un fenomeno globale mondiale. Come il jazz è diventato una musica che non appartiene solo agli Stati Uniti, ma la si suona in tutto il mondo e ha prodotto delle scuole, anche il giallo ha prodotto delle scuole. Noi abbiamo una scuola giallistica italiana, peraltro l'Italia è un paese con un grande senso dell'autonomia del locale, no? Quindi le scuole di giallo in realtà sono regionali, se non cittadine. Sì. Quindi abbiamo una grande scuola di giallo milanese, un'altra molto forte a Bologna, abbiamo giallisti a Torino, che è la mia città, abbiamo giallisti di Genova, e i giallisti italiani, come i giallisti di tutto il mondo, hanno spesso e volentieri inserito il jazz. Gli esempi più noti che posso citare sono l'ultimo romanzo di Carlotto, che parla di una cantante, oppure abbiamo Lucarelli, certo, Almost Blue, uno dei suoi romanzi più belli, tantissime pagine dedicate al jazz a partire dal titolo e dall'atmosfera che fa da sfondo tutto il romanzo. Insomma, questi sono i primi nomi che mi vengono in mente, ma poi abbiamo anche un Camilleri, che non l'ho utilizzato moltissimo per molta Albano, ma in realtà è un appassionato e in qualche modo lo ha intrufolato in altre storie.
Ecco, ma secondo lei, parlando sempre degli autori italiani, sono rimasti forse un po' condizionati da questo connubio, oppure le rifaccio in qualche modo una domanda che le ho già fatto prima, davvero esiste questo legame spontaneo?
Ma diciamo, gli scrittori italiani lo utilizzano in una maniera che è molto simile a quella a cui ci ha abituato questa scuola europea di giallisti, insomma sono simili un po' ai francesi, un po' ai nord europei. Gli scrittori spesso utilizzano il jazz come una specie di meccanismo utile alla loro trama, per connotare dei personaggi particolari, per connotare degli stati d'animo di determinate figure, oppure per avere una pagina liberatoria all'interno del libro di riposo dalla trama, insomma, no? Non è che si può andare avanti a morti ammazzati per centinaia di pagine, un morto sull'altro. Quindi ci sono questi momenti in cui hai bisogno di un attimo di tregua dalla narrazione, e che cosa succede? Cosa devi far fare al tuo protagonista? Lo fai suonare il sassofono, ad esempio, oppure gli fai ascoltare un CD.
Certo.
Solamente i giallisti sono appassionati di jazz o di blues, questo è sicuramente vero nel caso di Lucarelli. Certo. Carlotto è più appassionato al blues che al jazz, ma sono molti altri gli scrittori che utilizzano questo tipo di meccanismo, e quindi trasferiscono un pochino sui personaggi i loro gusti musicali. Certo. E per fortuna lo fanno anche partendo dalle condizioni di base. Ad esempio, il jazz che si sente nei romanzi di Lucarelli può essere un grande classico di Chet Baker, ma ad esempio la Verasani, che fa sempre parte della scuola di Bologna, cita proprio musicisti di Bologna, e quindi citano anche le scuole locali. Jean-Claude Izzo, che ha fatto la splendida trilogia di Marsiglia, cita musicisti di jazz internazionali, poi però cita Montale, appassionato di Petrucciani, o va a sentire Aldo Romano nei locali. Cioè, sono musicisti che avrebbe potuto e ha sicuramente ascoltato davvero in quei locali di Marsiglia, e li ha trasferiti sul suo personaggio.
Sì, ci sarebbero da chiedere altre cose. Lei sfiora anche la questione del perché non il rock, per esempio, no? Tutte queste cose sono nel libro, e quindi lasciamo al piacere della lettura. A proposito di lettura, lei ci leggerebbe qualcosa, ed eventualmente che cosa e perché proprio quello?
Ma allora, il mio libro è una grande citazione, nel senso, di tutti questi autori, sono più di 300, cerco di dar conto anche di come scrivono, e quindi ho cercato di citare il più possibile degli autori, anche per far divertire il lettore. Spero che, nonostante questo sia un libro che ci ha impegnato per 8 anni nell'elaborazione, alla fine il risultato sia un po' divertente, un po' godibile dal punto di vista del lettore, che può anche non aver mai letto un giallo in vita sua o aver ascoltato del jazz, ma può ritrovare della letteratura, del divertimento. Una citazione che voglio fare è brevissima, ma è davvero di grandissima intensità, ed è tratta da Manuel Vázquez Montalbán, che arriva da un suo libro che è The End, ma la storia non finisce qui. E qui abbiamo una specie di doppione di Humphrey Bogart, quindi siamo proprio nel classico dei cliché. E la citazione è questa: lui incontra una cantante, Lola, che è un'altra sosia, un doppio di Marlene Dietrich, e dice: avevo soltanto un trench e un cappello come bagaglio e alcune frasi di sicuro successo. E mi sembra una...
perfetta.
La miglior descrizione del detective che entra in un locale ha soltanto appunto il trench e il cappello e alcune frasi fatte.
Fantastico, fantastico.
Un'altra citazione più lunga, e quindi crea un po' più di atmosfera, è tratta da un grande scrittore afroamericano che non abbiamo citato, Chester Himes, ed è uno dei padri del noir afroamericano, come dire, l'altro lato del noir, no? Il noir visto dalle persone di colore in America. Tra l'altro mi sembra drammaticamente di attualità come tema, visto
sì,
i disordini razziali. E in Radio ad Harlem lui descrive appunto cos'è un ghetto, e lascia la descrizione e poi ognuno può trarre il giudizio. C'erano più bar che su qualsiasi altra distanza comparabile sulla terra. In ciascuno di essi strombazzava un jukebox, sensuali voci da blues sgocciolavano appiccicose tra richiami selvaggi di sassofoni lamentose, trombe laceranti e pianoforti imbizzarriti. Qualcuno stava facendo una rissa, o aveva appena finito una rissa, o stava per cominciare una rissa, o stava bevendo strani miscugli parlando di risse. Ecco, questa è la descrizione di un ghetto nero americano negli anni 50. Certo. Insomma, c'è la musica, come avete visto, ci sono questi jukebox, i sassofoni che urlano, e c'è anche la violenza di questi quartieri.
Purtroppo
insomma.
Sì, purtroppo sì. Mentre lei parlava, stavo pensando che questo è un libro che ha anche un finale a sorpresa, in quanto tale noi diremo solo che c'è, non diremo altre cose, ma mi complimento anche per questa parte finale del libro. E mentre lei parlava, in testa, sa che musica avevo io?
Sì.
Stormy Weather. E, ma lei davvero ha letto tutti questi libri?
Allora, devo essere onesto. Sicuramente non ho letto per intero tutti i libri che mi sono serviti per compilare il libro, che sono molti di più di quelli che però trovate nel libro. E in realtà i libri che ho letto sono tantissimi, quelli che ho consultato sono oltre il migliaio. E devo ammettere che però il fiuto del detective che mi è venuto a forza di sfogliare dei gialli mi ha permesso di capire un po' quasi a colpo sicuro dove avrei trovato i riferimenti e le citazioni che mi servivano, cioè dove compariva il locale notturno, dove il detective poteva andare ad ascoltare quel brano. Quindi ne ho veramente sfogliato sfogliati tantissimi, non li ho letti tutti.
Ecco, va bene, no, meno male, no? Perché sai, io mi sono sentita male adesso, però io vado a recuperare qualcosa. La ringrazio adesso, a parte gli scherzi, davvero un bellissimo lavoro, molto interessante, la ringrazio, chissà che non ci sia un seguito. E con quale musica potremmo salutarci?
Beh, Stormy Weather era un'idea ottima per l'atmosfera noir che si porta dietro. Un brano di Miles Davis.
Ah, beh, caspita, certo, certo. Va bene, va bene. Allora segneremo questi titoli. Grazie davvero, grazie davvero.
Grazie a voi.